Milano Curiosa.
Un programma ideato e condotto da Carla e Niva. Arriviamo ancora una volta nelle vostre case, le nostre voci ormai speriamo siano conosciute e anche tollerate, perché no Carla, cosa ne pensi?
Pensiamo positivo.
Positivo,
dai.
Sì. Stiamo raccontandovi ancora qualche curiosità su Milano e voi direte, ma arriverete alla fine, ne avete ancora da raccontarci? Ebbene sì, ancora un pochino, per esempio... un'altra curiosità è questa, chissà se qualcuno lo conosce, uno dei luoghi diciamo segreti e più interessanti di Milano, e cioè la strada della Ghirlanda. Che cos'è?
Ecco, è uno dei luoghi più segreti e interessanti di Milano. È una strada coperta, quindi interrata, e viene proprio chiamata Strada della Ghirlanda. Seguiva sotto il livello del suolo il perimetro esterno del castello di Porta Giovia, che è noto a tutti come Castello Sforzesco, e si può addirittura visitare ancora oggi. Era un antico sistema difensivo contro gli attacchi nemici, ma anche una via di fuga che portava fuori delle mura della città. Il cunicolo, lungo circa 500 metri, passa intorno come un ferro di cavallo al corpo posteriore della fortificazione rinascimentale. Veniva utilizzato dalle truppe per raggiungere gli avamposti difensivi del recinto della Ghirlanda, collegato alle mura della città medievale, e così dava accesso sia ai passaggi coperti che conducevano ad altri edifici esterni, sia alle vie di fuga verso la campagna che portavano a nord di Milano. Si suppone che il tutto fu fatto costruire da Francesco Sforza dopo il 1454.
Si può visitare, ancora adesso si può visitare, soprattutto ricordiamo, poiché si tratta di un'esperienza, possiamo dire anche avventurosa, il percorso è vietato ai bambini per precauzione. Secondo gli studiosi, non era l'unica via di fuga dal castello, ma c'erano altre vie di fuga sotterranee che permettevano appunto di lasciare il castello in caso di attacco o di pericolo. Una di queste sarebbe stata fatta costruire da Ludovico il Moro per raggiungere la chiesa di Santa Maria delle Grazie e andare a piangere e pregare sulla tomba della moglie Beatrice d'Este. E per visitarla so che il castello fa tantissime attività, anche propone anche tante visite, ad esempio i passaggi delle merlate, i passaggi sotterranei, basta semplicemente andare su internet e digitare appunto certo. Castello Sforzesco. Un'altra curiosità, Carla, questa qui però la sai, dai, sono sicura che la sai.
Sentiamo.
Ebbene, sai dov'è la cascina Moncucco?
Una bella domanda, no, ti rispondo semplicemente no. Però leggiamo che cos'è, ecco,
certo.
Così anche tanti nostri radioascoltatori lo scopriranno. Il nome Moncucco indica un sito dove si sono sovrapposte più costruzioni in tempi diversi. E la cascina Moncucco faceva parte un tempo dell'antico Vicus Baroni, cioè un territorio che si estendeva dai viali Cassala e Liguria a sud fino alla campagna. E ai lati c'era il Naviglio Grande e il Naviglio Pavese, e che dal Cinquecento faceva parte della fascia denominata dei Corpi Santi. E questa è una cosa nuova per me.
Sì.
L'ingresso secondario della cascina è all'interno dell'attuale Parco La Spezia, un'area verde della zona 6 di Milano, subito a nord della stazione Famagosta della metropolitana. Nata nel 1975 in un'area di proprietà comunale rimasta libera dopo l'edificazione del quartiere proprio Famagosta negli anni 60.
La cascina Moncucco, ebbene, a quanto risale, Carla? Sentiamo, al 600. Com'è che la vediamo? Ha la forma di corte ed è caratterizzata dall'edificio padronale, dal mulino azionato da una roggia che deriva dall'ambro meridionale. Solo una porzione laterale, che lo vediamo all'altezza del civico 29 di via Moncucco, è stata assegnata, riqualificata e poi è stata destinata ad attività di promozione sociale. In particolare queste promozioni vengono rivolte al quartiere. E questo grazie all'associazione Colore, così si chiama, e a tutti i suoi volontari. Carla, che so che segui le commedie dialettali milanesi.
Sì.
Significa che conosci,
mi dai tanti meriti,
ecco, che conosci e capisci bene il dialetto milanese. Quanti dei nostri ascoltatori dicono: ma sì, capiamo, lo sappiamo. Ebbene,
domanda.
Chi di noi, e mi ci metto di mezzo, sa che cos'era il brellin? Che cos'era il brellin, Carla?
Adesso lo leggiamo, meglio. Allora, un tempo, brellin era la vecchia drogheria dove le lavandaie del pittoresco vicolo dei lavandai, che
ne abbiamo già parlato,
che è sul Naviglio, si rifornivano di acqua calda, sapone e spazzole.
Andiamo in dal brellin.
Oggi è un luogo che ha ancora il sapore di una vecchia osteria, dove i camini e i soffitti a cassettoni ricreano proprio l'atmosfera di una volta. Vi si accede da un piccolo giardino, delimitato dal lavatoio d'epoca così spesso fotografato che è diventato parte integrante dell'iconografia dei Navigli. Quindi basta andare lì, dove c'è il vicolo del lavandaio. E lì, proprio lì, sono ancora visibili le brelle di pietra su cui le lavandaie strofinavano i panni dei clienti stando inginocchiate sul brelin di legno. Accanto al ristorante, il caffè del Brelin è stato ricavato proprio nella stanza in cui una volta le lavandaie acquistavano acqua calda e sapone. Da ammirare poi l'insolita collezione di giochi dell'oca degli ultimi due secoli che decora le due sale al piano terra.
Allora, le tavole da gioco sono davvero coloratissime e provengono da tutta Europa. Chiaramente vengono raffigurati animali, personaggi di fiabe e anche dei fumetti. Tutte, queste interessanti, sono corredate da pedine e dadi originali. Quindi veramente è una collezione anche curiosa, ma perché certo, no, anche da visitare. E poi chiaramente due parole, tu lo sai Carla che a me piace mangiare,
sì.
Ecco, due parole sui piatti che sono tipici della tradizione meneghina: la cassola,
ecco,
il rustinnegà.
Rustinnegà, sì,
ecco,
lo conosco.
Con chiaramente risotto alla milanese.
L'ossobuco.
Chiaro.
Sì,
dov'è il Brelin, chi volesse fare un giretto di curiosità? Si trova sull'Alzaia Naviglio Grande al Civico 14, con la metro 2 scendete a Porta Genova e poi è poco lontano. Allora Carla, noi siamo qui a Saronno e a Saronno abbiamo parlato tante volte della nostra Cecilia Gallerani,
sì,
la dama dell'Erbellino. Ebbene, ci chiediamo, ha abitato a Milano? Sappiamo forse dove ha abitato a Milano la nostra Cecilia?
Palazzo Carmagnola, che già Broletto nuovissimo dal 1515 al 1861, è un edificio quattrocentesco, più volte rimaneggiato chiaramente nei secoli successivi. La struttura originaria venne realizzata nei primi anni del 400 dai Visconti come residenza di secondo ordine rispetto ad altre proprietà della famiglia, che erano invece più grandi e sfarzose. E già nel 1414 fu donata da Filippo Maria Visconti, che allora era duca di Milano, al Carmagnola. Carmagnola era un famoso condottiero del tempo, che si impegnò a questo punto nella sua radicale ristrutturazione tra il 1420 e il 1425. Ludovico il Moro, che ne rivendicò la proprietà già negli ultimi anni del XV secolo, ottenne il palazzo per confisca, incamerandolo come regalia successivamente alla morte di Piero dal Verme, che a sua volta lo aveva ricevuto in eredità dalla madre Luchina Bussone, che, neanche farla apposta, era figlia del Carmagnola. In quegli anni l'edificio fu sottoposto a grossi lavori di risistemazione, completati nel 1497 con dei pregevoli colonnati e il passaggio ancora di proprietà a chi? All'amante del duca. E qui arriva la Cecilia Gallerani, la celebre dama con l'ermellino dipinta da Leonardo.
E arriviamo a questo punto al 1505, quando i francesi rientrano a Milano. Il palazzo viene venduto al governatore francese di Milano, Francesco Bebulco, che era maestro delle entrate ordinarie. Nel 1515 divenne invece il Broletto nuovissimo, che sostituiva il Broletto nuovo, mentre dal 1600 diventerà, indovina un po' Carla, il granaio pubblico. Questi edifici, la storia di questi edifici come cambia.
Sì, sì.
Siamo arrivati quindi al 1700, alcuni locali vengono riattati per ospitare gli uffici di una banca. Ebbene, niente di nuovo sotto il sole, i più belli edifici adesso ci troviamo
della
dentro
banca,
delle banche.
Certo.
Poi lo vediamo trasferirsi nel 1773. Da Piazza Mercanti arriva anche il Tribunale di Provvisione, mentre in età napoleonica, sapete che Napoleone ha rivoluzionato tutti i nostri begli edifici, diventerà sede della Prefettura Dipartimentale. Ma a partire dal, siamo già nel 1900, nel 43 si insedia la Legione Muti, infine finalmente nel 47 il palazzo viene adattato da Ernesto Nathan Rogers e Marco Zanuso a sede del Piccolo Teatro di Milano, che era stato fondato proprio in quell'anno da Paolo Grassi e Giorgio Strehler. Quindi abbiamo detto Palazzo Carmagnola, lo trovate in via Rovello al 2, metro Cordusio. Posto da visitare, un'altra chiesa da visitare, questa io la conosco, Carla, tu no. Io la conosco perché abitavo in zona ai tempi. È la chiesa di San Pietro in Gessate.
Anch'io la conosco.
La conosci?
Sì.
Dove,
sì, sì.
Tra le tante cose, c'è anche l'affresco delle storie di Sant'Ambrogio.
Sì, sì. È situata in corso di Porta Vittoria, proprio di fronte al Palazzo di Giustizia. È poco nota questa chiesa, ma è un bellissimo esempio di architettura del 400 lombardo. Le prime testimonianze della chiesa risalgono al XIII secolo, quando viene nominata una chiesa dedicata ai santi Pietro e Paolo in Glaxiate, officiata dagli umiliati. La chiesa attuale fu invece edificata attorno agli anni 60 del 400 su impulso dei fratelli Portinari, titolari della filiale milanese del Banco Mediceo, che finanziarono anche la celebre cappella in Sant'Eustorgio, che prenderà poi il loro nome, uno tra i massimi capolavori del Rinascimento a Milano. Le tre navate di San Pietro in Gessate sono affiancate da cappelle decorate, come quella affrescata nel 1484 di Donato Montorfano, lo sfortunato dirimpettaio del Cenacolo di Leonardo. Vero e proprio gioiello poi è la Cappella Grifi, decorata nel 1490 con le storie di Sant'Ambrogio, da Bernardino Butinone e Bernardo Zenale, e che contiene tra l'altro il sepolcro del committente Ambrogio Grifi, il cui cadavere è ritratto con estrema perizia e impressionante realismo dalla mano esperta proprio di Benedetto Briosco. Risalgono invece al 1514 un affresco di Ambrogio Borgognone con il funerale di San Martino e anche una Madonna col bambino di scuola leonardesca.
Se vi capita di andare, non perdete assolutamente una passeggiata nel chiostro. Il chiostro è bellissimo. Portici sorretti da colonne doriche, accanto al convento in cui, ne abbiamo già parlato, né, Carla, di questo, per volontà di Maria Teresa d'Austria venivano ospitati i ragazzi orfani di Milano, i famosi Martinit, sì, che lì restavano fino ai 18 anni. San Pietro in Gessate rimase sede dei Martinit finché Napoleone, carissimi, li trasferisce nella zona di Brera e trasforma il convento in un ospedale militare. E facendo questo deteriorerà buona parte di quello che poi sarebbe stato rovinato dai bombardamenti del 43, perché quasi tutte le cappelle della navata destra e anche il convento sarà distrutto o gravemente danneggiato. La chiesa è piccola, merita comunque una visita. Ricordiamo, la trovate in piazza San Pietro in Gessate, ci arrivate con l'autobus, il 60, il tram, il 12, merita comunque una visita.
Bionda io non sono,
porto i capelli nei, porto i capelli nei,
tutti mi chiamano bionda, ma bionda io non sono,
porto i capelli nei, sincera nell'amor.
Oh mia biondina sei capricciosa, sei carina, perciò ti voglio sempre vicina per far l'amor di vero cuor.
Alla finestra t'ho visto, non t'ho potuto parlare.
Mai fatto innamorare, mai fatto innamorare.
Alla finestra t'ho visto, non t'ho potuto parlare.
Mai fatto innamorare, ma tu non pensi a me.
Oh mia biondina sei capricciosa, sei carina, perciò ti voglio sempre vicina per far l'amor di vero cuor.
Traditore non sei, nemmeno un lusinghiero.
Mi parlerai sincero, mi parlerai sincero.
Io traditore non sono, nemmeno un lusinghiero.
Ti parlerò sincero, sincero nell'amor.
Sei carina, perciò ti voglio sempre vicina per far l'amor di vero cuor.
Ecco Carla, scommetto tu che sei un habitué dei grandi alberghi.
Guarda, va bene.
Conoscerai sicuramente l'Hotel Gallia.
Di nome senz'altro.
Di nome, sì, è sì. Un edificio stupendo.
Bellissimo.
E allora noi vogliamo chiederci, ma chi è sto Carlo Gallia in definitiva? Il nome Gallia, noi sappiamo, è strettamente legato alla storia dell'ospitalità alberghiera italiana, il capostipite di questa gente, perché in genere è una famiglia, no?
Sì, sì, sì.
Si chiamava Carlo Gallia. Allora, era un giovanotto, anzi possiamo dire un adolescente, affascinato dalla brillante carriera di César Ritz. Il Ritz,
Ritz
era considerato l'albergatore dei re. E nel 1870, all'età di 17 anni, mica come adesso Carla che sta con noi fino a 30 anni, lascia la famiglia e va ad imparare quella che allora era definita l'arte del forestiere. Rimane all'estero molti anni, alterna località turistiche a metropoli, lo troviamo a Londra, Parigi, Berlino, Lucerna, Monte Carlo. Naturalmente, con la determinazione che aveva, si afferma nella sua professione, torna in Italia, apre a Milano l'Hotel Excelsior Gallia e il Grand Hotel Continental, il primo albergo all'epoca che era completamente illuminato con luce elettrica sistema Edison, grazie a un gruppo elettrogeno interno e... udite, udite, era provvisto di un ascensore idraulico Stiegler, che oggi non esiste più. L'hotelleria di lusso era diventata allora il centro della vita dell'alta società. Immaginati che cos'era questo albergo. E la famiglia Gallia, grazie alla sua esclusiva ospitalità, diventa ben presto il simbolo della migliore tradizione alberghiera d'Italia.
E negli alberghi di questa famiglia si svolgevano gli eventi più mondani dell'epoca. Soggiornavano grandi artisti impegnati in esibizioni nel vicino teatro alla Scala, come Rubinstein, o dei pionieri anche come Umberto Nobili.
Tu pensa che razza di saloni sfavillanti quelle feste, certo. Champagne a non finire, tu che non bevi mai.
Guarda, bisogna immaginarselo, insomma. Ecco, oggi il nome Gallia viene ricordato dallo storico 5 Stelle Excelsior Gallia, appena riaperto dopo un lungo e complesso restauro curato dallo studio Marco Piva, vincitore del concorso internazionale indetto da Qatar Hospitality, che è un fondo di investimenti, certo, del Qatar, specializzato proprio nel settore delle hotellerie.
Sì.
E l'albergo, che prende quindi il nome dalla famiglia del fondatore, sorge proprio di fianco alla stazione centrale, per cui tutti quelli che arrivano
lo vedono immediatamente e dicono: ah, avere i soldi per arrivare lì.
Che bello, molto. Ecco, progettato antecedentemente alla Prima Guerra Mondiale, fu inaugurato però nel 1932. Durante la Seconda Guerra Mondiale, il Gallia ospitò addirittura il comando generale nazista, mentre negli anni del boom divenne celebre perché ospitava il mercato dei calciatori proprio della Serie A.
E arriviamo agli anni 90 e a questo punto viene costruito anche una mansarda, Carla, in stile parigino, che veniva utilizzata per incontri e convegni. Oggi sul lato che fa angolo con via Galvani sono stati demoliti vecchi edifici. Naturalmente è stata costruita una nuova ala di 8 piani, chiaramente è una costruzione moderna, con la sua facciata stacca veramente dallo stile decorativo del palazzo storico, ma si armonizza con l'architettura della nuova Milano,
certo,
che è completamente diversa.
Sì.
Allora, così ingrandito, pensa che l'albergo dispone di 235 camere, mamma mia, e ha una terrazza sul tetto che chiaramente come viene utilizzata? Beh, è come bar, ristorante e poi troviamo chiaramente il centro benessere, la spa, la piscina coperta, la palestra e tanti spazi per tante riunioni. L'Excelsior Gallia è in piazza Duca d'Aosta, come hai detto tu chiaramente, Carla, proprio fuori dalla stazione centrale, ci si,
certo,
arriva tranquillamente con le due metro, la 2 e la 3, scendendo a Centrale. Anche lo so, uno non va a visitare un albergo, ma noi consigliamo comunque, se vi capita, fermatevi, entrate nell'atrio, entrate nella hall,
certo,
datevi un'occhiata in giro, perché lo sfarzo e il lusso sono affascinanti.
Bene Niva, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato.
È volato.
Volato per noi, è volato senz'altro, speriamo anche per voi. Quindi vi ringraziamo come di consueto e vi diamo appuntamento.
Alla prossima.
Ciao a tutti.
Oh mia bella Madonnina, che te brille de nunta, io t'adoro e piscinina, di te dominet mila, sota ti se viv la vita, se sta mai cui mani in mano, canta in tut lontan de Napoli se ver, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan, ma per venire chi a Milan.